Beh, diciamo, fiducia è un tema molto, molto attuale, potremmo dire, visto che oggi addirittura il governo Gentiloni, no, è andato alla Camera a chiedere fiducia. Naturalmente lei si occupa in generale del tema della fiducia e afferma, se non sbaglio.
Quello che accade è un caso della fiducia in generale,
Esatto.
anche il no è un segno di sfiducia.
Arriveremo anche a quello, però partiamo dal tema generale. Lei sostiene che fidarsi è un rischio, però va corso.
Va corso, sì. La ragione è elementare, e anche l'esperienza la conferma, che laddove non si concede fiducia, laddove non c'è la fiducia, il soggetto si richiude in se stesso e perde il mondo, e perdendo il mondo perde se stesso, perché diventa incapace di qualsiasi relazione, no? Quindi alla fine può avere l'esito dell'asino di Buridano che non sa scegliere, può avere come caratteristica la paura e quindi il progressivo impoverimento di sé. Quindi l'assenza della fiducia nel suo carattere costitutivo generale è un segno di mortalità, di depressione. Quindi siccome l'uomo ha istanze vitali, allora, ecco il titolo, rischia, perché l'unica condizione per poter dare espansione alla propria vita è rischiare, e tra i tanti rischi, quello del fidarsi. È chiaro che in questo rischio della fiducia si introducono due fattori, due dimensioni, uno di spontaneità e l'altro di calcolo. Ecco perché il rischio di fidarsi.
Dunque, ci si può
Dico
fi sì.
spontaneità perché c'è un naturale bisogno di fidarsi, pena il proprio autoannullamento, no? Quindi si vuole, c'è questa tendenza. Dall'altro lato, siccome nella fiducia c'è anche la delusione, allora per limitare la delusione la fiducia si dà sotto condizione e quindi diventa oggetto di un calcolo. Quindi si gioca il fidarsi umano tra spontaneità e calcolo.
Senta, fidarsi è sempre un po' affidarsi, no? A qualcun altro. Noi viviamo in un'epoca in cui si tende invece ad essere molto rinchiusi nel proprio ego, nel proprio egotismo, anche a livello politico, se vogliamo, le vicende di questi giorni un po' ci insegnano. E l'altro viene visto quasi come un rischio, come un limite, come una debolezza. E invece lei dice è una forza.
E questo si iscrive nel diagramma che davo io, nelle due coordinate, da un lato appunto la spontaneità del fidarsi, che corrisponde anche al bisogno, e dall'altro questo fidarsi che va incontro a delusioni, e quindi è chiaro che è sottoposto a un calcolo. Allora noi abbiamo una gamma che possiamo ricavare anche dal linguaggio, ai modi di dire, no? Per esempio, concedere fiducia, no? La concessione della fiducia introduce evidentemente un calcolo, limita la spontaneità. Perché ti concedo fiducia? Perché sei affidabile. E perché sei affidabile? Perché dai dei segni di affidabilità, perché nel tempo hai portato a tempo a realizzazione dei compiti, perché ciò che ti è stato affidato non è stato perduto. Quindi c'è anche un universo storico, una prova del tempo. E allora a questo punto, in quanto affidabile, ti concedo fiducia. C'è un'altra dimensione molto importante, per esempio, nell'educazione, dare fiducia, no? Nel dare c'è una componente non di calcolo, ma di dono. Allora, un ragazzo che ha delle difficoltà, io ti do fiducia, no? Ti anticipo la mia dedizione perché tu possa realizzarti, perché vedo che hai delle possibilità. Allora, il dare fiducia vuol dire fare uscire il debole dalla necessità della sua debolezza per la possibilità di uno sviluppo. Quindi qui c'è un'altra variante della fiducia. E poi dall'unitarsi c'è l'affidarsi come fiducia incondizionata. Questo accade quando accade, ed è raro, nell'amicizia. Ma anche l'amicizia si fonda sulla consuetudine, no? Non si diviene amici a caso, ci si incontra e si diventa amici, perché l'amicizia è quella che più di tutte regge alla prova del tempo. E poi in senso estremo il credente, no? Beh, in quel caso non solo la fiducia è incondizionata, ma è anche una scommessa nel senso pascaliano, no?
Certo, proprio su questo.
Questa è tutta una. Vede che il linguaggio stesso ci indica le forme del fidarsi.
Proprio su questo, il ciclo di quest'anno di Legge per non dimenticare gioca molto su analizzare da una parte i percorsi, diciamo, anche della fede o comunque di una spiritualità e invece le direttrici della scienza, no? Oggi siamo in un'epoca in cui paradossalmente, nonostante ci sia un affermarsi del laicismo, almeno nei paesi occidentali, poi vediamo crescere estremismi fideistici ed anche d'altro canto un acritico a fidarsi alla scienza in quanto tale. Entro questi due parametri la fiducia come si pone?
Beh, direi che si va incontro a due avvalli che sono tipiche della dimensione del fidarsi, cioè un avvallo è concedere una fiducia che è staccata dalle prove del tempo, che dico io, no? Perché si sperimenta nel tempo la fiducia, no? E allora la fiducia nella scienza, quella razionale, è prendere atto che la scienza ha prodotto progressi, ha allontanato poi gli iconi, ha migliorato le condizioni della vita, ha prolungato la salute. Detto questo, è credibile. Quando si prende l'avvallo, quando si ritiene che la scienza possa essere risolutiva di tutto e di tutte le sfere della vita. Allora in questo caso si esce dall'ambito della vera scienza e si ha una ideologia della scienza, una mitologia della scienza. E in genere chi mitologizza la scienza è chi non è scienziato, cioè è l'uomo ingenuo che mitizza la scienza. Lo scienziato lega insieme fiducia e dubbio, quindi dubita perché vuole conoscere, ma ha fede nell'impresa e continua anche dinanzi a fallimenti o disillusioni, anche perché nella curva generale del tempo l'esercizio della ragione ha portato risultati. Allo stesso modo ci può essere una fede nel senso del salto nell'eterno, che può essere o consolatoria, e allora da questo punto di vista ci può essere la fede come l'oppio dei popoli, avrebbe detto Marx, no? Ma addirittura può essere un elemento sofisticatissimo della ragione, nel senso che la promessa che mi è fatta è così elevata, così interessante, che tutto sommato vale la pena crederci, che poi la posizione di Dostoevskij. No?
Certo, un'ultima domanda, poi la lascio. Il problema della politica, perché oggi appunto c'è una fiducia sempre minore nei confronti della politica, e d'altro canto anche qui c'è l'affermarsi di fiducia individuale verso i capi carismatici, no? Che si dividono oramai l'agone. È una lettura corretta, e che tipo di riflessioni ci porta a fare?
Beh, io nel mio libro affronto due aspetti della fiducia. Intanto la fiducia delle istituzioni. E in genere si ha fiducia nelle istituzioni, detto in termini concreti, se le istituzioni risolvono i problemi. Perché la caratteristica di una istituzione è di stabilire dinamiche di fiducia tra persone che non si conoscono. Quindi le persone che non si conoscono però si scambiano interessi. Allora ci devono essere delle istituzioni che sono garanti delle aspettative reciproche. Ora, quando le istituzioni non sono garanti delle aspettative reciproche, perché per esempio svolgono male il compito per cui sono nate, e quindi le aspettative che i cittadini hanno su di essi, allora l'inefficienza. Allora c'è una sfiducia quando gli apparati istituzionali, non disimpegnando le funzioni per cui sono nate, producono costantemente disillusione. Allora in questo caso l'individuo cerca di aggiustarsi per i fatti propri e quindi lungi dal mettere in relazione aspettative diverse, ognuno persegue le sue aspettative che sono in contraddizione con gli altri e quindi c'è il caos e l'inizio. Nella dimensione della politica invece il discorso che ha a che fare con le istituzioni è la politica dovrebbe essere da un lato garante delle istituzioni, dall'altro dovrebbe essere capace di riformare le istituzioni e dall'altro lato di produrre innovazioni a seconda delle variazioni della società. Con quale interesse? Garantire l'interesse generale. Allora nel momento in cui la politica non garantisce l'interesse generale, che cosa si sviluppa? Da un lato una totale sfiducia e dall'altra una guerra per bande. Infatti noi vediamo che la crisi della politica è appunto cercare soluzioni personali, capi personalistici, tutto a breve, e questo produce una decomposizione della società con dei rischi che possono essere quelli che producono l'avvento davvero di un capo, il quale dà sicurezza perché asserve con tutti i guai che vengono dopo, oppure un appello a tutti a mettere mano, non tanto a credere a un capo, ma ognuno a mettere mano per una riforma pensando non tanto al capo ma agli altri, e quindi creando una rete di solidarietà e di collaborazione. Questo è anche possibile, queste sono le due vie di uscita. Quindi da un lato l'asservimento, una fiducia che è anche la perdita della libertà, che i totalitarismi questo ci hanno insegnato e poi la si paga cara, oppure una fiducia rivolgendosi gli uni agli altri dicendo ma mettiamo mani insieme a un interesse collettivo anziché cercare di fregarci gli uni con gli altri e poi alla fine di perdere tutti.